Buonasera e innanzitutto grazie di essere qui. Questo mi sembra, questo applauso che ha accolto Chaim Potok, mi sembra sia insomma il segno più evidente, oltre al numero dei presenti, dell'affetto, dell'amore di cui gode questo grande scrittore tra di noi. Perché il suo arrivo qui in Italia nasce da questo. Non è l'invito formale che viene fatto a uno scrittore perché è famoso, perché vende molte copie, ma è un invito che nasce da un incontro che tanti lettori semplici, tra cui ci sono io, ma sicuramente tra voi ce ne saranno di migliori, hanno fatto con lui, dall'incontro con la sua grande libertà, con l'apertura che mette in mostra ogni sua opera e con la drammaticità dell'esperienza umana come viene presentata nelle sue opere, che non può non toccare il nostro cuore, al di là delle mode letterarie e via dicendo. Comincio dicendo che l'occasione che ha portato Potok tra noi è la pubblicazione in Italia. Questo incontro è organizzato e promosso congiuntamente dal Centro Culturale di Milano e dalla casa editrice Garzanti, che ha pubblicato e che pubblica tutti i suoi libri. È imminente l'uscita del romanzo Novembre alle porte, che è un romanzo particolare perché non è esattamente un'opera di invenzione, ma è un'opera documentaria. Nasce da un viaggio che Potok fece nel 1985 in Russia, dove conobbe la famiglia degli Slepak ebrei che aveva vissuto una strana parabola nel corso dell'Unione Sovietica. Il padre di Solomon Slepak, il padre di Volodya Slepak, che è il protagonista del libro, Solomon, faceva parte di quegli ebrei che, avendo in odio il regime degli zar e i pogrom che spesso erano suscitati dal regime, aderì totalmente alla rivoluzione e fece parte, insieme con alcune altre migliaia di ebrei, di una elite che non subì le vessazioni che il regime sovietico riservò agli ebrei, ma anzi ebbe posti di rilievo all'interno della società sovietica. Tuttavia la storia è interessante perché a un certo punto questa famiglia, Volodya e sua moglie Masha, a un certo punto cominciano piano piano a ricollegarsi alla loro tradizione, che avevano dimenticato completamente. Si tratta di ebrei laici, non religiosi, di ebrei che non praticanti. E questa storia è così fortemente emblematica perché un ebreo della comunità americana recupera questa radice sulla quale, una delle tante sulle quali è stato fatto silenzio negli ultimi decenni. Quindi questa è l'occasione dell'incontro. C'è qui con me il professor De Benedetti, che è docente, se non sbaglio, di cultura ebraica,
di giudaismo
alla facoltà teologica e che, al quale abbiamo chiesto un ritratto personale di Chaim Potok, al quale cedo la parola, dopodiché faremo alcune domande.
Un ritratto personale di Potok non sono in grado di farlo, però un autore ha il suo ritratto nelle sue opere e in qualche modo il ritratto di Potok attraverso le sue opere, qui in Italia naturalmente, ha un'origine piuttosto avventurosa che vorrei raccontarvi brevemente. Nel 1968, alla casa editrice Galzanti, l'allora direttore editoriale, morto prematuramente, Sergio Morando, aveva pubblicato The Chosen, Gli Eletti, Dani l'Eletto. Se non che i rapporti di questo direttore con l'editore si erano guastati e il peccato originale era ricaduto sul libro, che era stato lasciato in magazzino, non era stato promosso, non era stata fatta promotion, niente. L'anno dopo, per ragioni che non ricordo, io mi feci dare una copia di questo libro e lo lessi. In quel momento io invece godevo di una occasionale ed eccezionale simpatia da parte dell'editore. E quando gli dissi che questo libro mi aveva affascinato, la strada di Potok fu aperta. Tanto fu aperta che quando poi i miei rapporti peggiorarono, Potok continuò la sua marcia trionfale in Italia. Questa è la storia di come Potok è entrato in Italia. Devo dire che è molto difficile insegnare l'ebraismo. Non insegnarlo agli ebrei, insegnarlo ai non ebrei o anche a certi ebrei. Io consiglio sempre ai miei studenti, quando cominciano, consiglio sempre di leggere Dani l'Eletto. Non solo dei trattati storici, la letteratura talmudica, eccetera, ma di leggere Dani l'Eletto, avvertendoli che questo mondo meraviglioso è diverso dall'ebraismo italiano, perché l'ebraismo ha molte facce e potrebbe anche esserci il rischio che qualche lettore italiano si immagini che nella sinagoga, per esempio, di via Guastalla ci siano tutti Cassidim col cappello nero che si agitano pregando. Tuttavia il mondo ashkenazita, è un mondo ashkenazita, cioè gli ebrei provenienti dall'Europa orientale, e per tutto l'ebraismo e anche per il non ebraismo un portatore straordinario di elementi che sono indispensabili per la sopravvivenza, la comprensione e la sopravvivenza della cultura europea occidentale. Il termine storia in ebraico non è historia come in greco, cioè indagine, ma è toledot, cioè generazioni. E Potok in questo senso è uno storico, è un narratore storico che mostra come anche oggi e non solo al tempo di Abramo l'ebraismo sia un tesoro che il padre consegna al figlio, anche se il figlio è ribelle o è di posizioni opposte. Pensiamo a Dani l'Eletto. Io parlo in particolare di questo romanzo perché costituisce il primo di una triade, direi. Il secondo è La scelta di Reuven. Purtroppo quando gli ho dato questo titolo poi mi sono pentito perché tutti dicono Reuven, come se fosse tedesco. E il terzo è in qualche modo L'arpa di Davita. È incredibile come questa storia di generazioni sia, diciamo così, tuttora vivente e tuttora irradiante nel mondo in cui tanti oggi non sanno neanche il nome del loro nonno. Il mondo ashkenazita, dicevo, è molto diverso dal mondo ebraico italiano, che comprende poche decine di migliaia di ebrei, ma che tuttavia è un altro grandissimo valore. C'è una differenza fondamentale, che nel mondo ebraico italiano tutti alla lontana siamo cugini. Nel mondo ashkenazita questo è impossibile, questo è impossibile. E perché è un mondo vastissimo. E se dovessi stabilire delle toledot tra scrittori ebrei, farei questa genealogia. Al di qua dell'Atlantico e anche al di là, a suo tempo, Shalom Aleichem. Poi, al di qua dell'Atlantico, Singer. Singer era in America, però la maggior parte delle sue creazioni sono, diciamo così, Ostjuden. Al di là dell'Atlantico, Potok. E direi che i personaggi di Potok sono la seconda o la terza generazione dei personaggi di Singer. Cioè, vedete che le Toledot sono anche trascrittori. La modernità ha portato anche nell'ebraismo degli elementi di laicità che alcune volte sono predominanti. Però nell'ebraismo sia chi creda in Dio, sia che chi dubiti di Dio, sia colui che si definisce un apikoros, un non credente, deve parlare di Dio se vuol parlare della sua storia. Noi italiani, se andiamo indietro, dobbiamo parlare di Garibaldi, di Cavour. Un ebreo che creda in Dio o no, deve, non può trascurare questo personaggio che ha creato la storia di Israele. E qui c'è una caratteristica, mi sembra, nei libri di Potok, che io ritengo una caratteristica positiva. C'è molta Torah e poco Dio. E questo è molto ebraico. C'è molta Torah e poco Dio. Però mi piacerebbe sapere se l'autore è d'accordo su questa constatazione. Poi vorrei fargli, non so se gliela devo fare adesso, altre domande o dopo.
Cominciamo con questa.
Sì.
Sì, poi. Si è mangiato l'applauso.
No. I don't quite agree that God is not in the books.
No, non sono tanto d'accordo che Dio non ci sia nei libri.
God is so much in the books.
Dio è tanto presente nei libri.
That the people in the books don't bother to talk about God.
Che le persone nei libri non si preoccupano di parlare di Dio, non si ne curano.
Except in moments of deep crisis.
Se non nei momenti di profonda crisi.
Giusto. Altra domanda.
Rep Saunders in The Chosen addresses God directly when he learns about the Holocaust.
Vediamo appunto l'invocazione del protagonista nell'Eletto quando invoca addirittura direttamente Dio quando apprende degli orrori dell'Olocausto.
Rep Saunders teaches the word of God in the synagogue the first time that Reuven Molter enters that synagogue.
Rav Saunders appunto insegna il verbo di Dio nel momento appunto in cui Reuven entra per la prima volta nella sinagoga.
The only time you begin to talk too much about God is when God becomes a problem and a doubt.
L'unico momento in cui si parla troppo di Dio, se volete, è quando Dio diventa in un certo senso una questione, un problema e una questione di dubbio.
When Judaism and early Christianity met Aristotle,
soltanto quando l'ebraismo, la cristianità incontrò Aristotele,
everybody started to talk about God.
Tutti cominciarono a parlare di Dio.
Religious Jews don't talk about God.
Gli ebrei religiosi non parlano di Dio.
They talk to God.
Parlano a Dio.
They fight with God.
Combattono, lottano con Dio.
They live God's word.
E vivono il verbo di Dio.
Allora mi inserisco io con una domanda che si riallaccia al riassunto che ho fatto molto sommario del romanzo Novembre alle porte. Il grande problema, come dicevo, di questo libro, ma è un problema che emerge in molti altri libri di Potok, è quello dell'affiorare dell'identità ebraica in situazioni ostili, come appunto nel caso della famiglia Slepa, che sono uomini che hanno completamente rimosso la loro origine e che pure ritrovano questa memoria, una memoria che non ritrovano per magia, ma attraverso dei fatti. Ecco, può illustrare questo cammino, questo percorso di questi uomini?
Well, that's what really fascinated me about this story.
Ecco cosa appunto mi ha affascinato riguardo a questa vicenda.
That's why I decided to explore the lives of these people.
Ecco perché mi sono deciso a esplorare le esistenze di queste persone.
They came from a world in which their Jewishness was less than nothing.
Provenivano da un mondo in cui la loro ebraicità era meno di nulla.
They were perfect Soviet citizens.
Erano perfetti cittadini sovietici.
The father was one of the old Bolsheviks who helped make the revolution.
Il padre era uno di quei vecchi bolscevichi che contribuirono a fare la rivoluzione.
He remembered the persecution under the czars.
Si ricordava delle persecuzioni sotto gli zar.
He thought that the new communist world would bring peace to the Jewish people in the Soviet Union and unite the world, especially give life worth to the working class.
Più precisamente, sperava che il comunismo avrebbe portato la pace al popolo ebraico in seno alla comunità sovietica, e inoltre avrebbe riunito il mondo e soprattutto avrebbe portato vita, avrebbe dato valore alla classe lavoratrice.
That was the dream.
Questo era il sogno.
He brought up his son and his daughter as loyal Soviet citizens, hoping for this dream.
E educò il figlio e la figlia come perfetti, leali cittadini sovietici, appunto coltivando questo profondo sogno.
The boy was 8 years old. He went to school one day.
Il figlio a 8 anni di età un giorno si recò a scuola.
And another boy in his class calls him a jid.
E un altro ragazzo in classe lo chiama jid.
That's a dirty word in Russian for Jew.
Questa è una parola pesante in russo per apostrofare un ebreo.
The boy didn't understand what was being said to him.
E il ragazzo non comprendeva cosa gli si stava dicendo.
He went to his father and he asked, "What is a jid?"
Tornò da suo padre e gli chiese cos'era un jid.
And his father explained to him that they belong to an ancient Mediterranean people that had wandered into Russia and was now trying to fulfill a new dream where nobody would use the word jid.
E così spiegò che loro appartenevano a un antico popolo mediterraneo che nel suo errare era giunto fino alla Russia e qui avrebbe appunto lottato perché questa parola non venisse più usata.
Fallujah was a radar, R-A-D-A-R, a radar engineer who worked for the air defense system of the Soviet Union.
Volodya in particolare era un ingegnere esperto di radar che lavorava all'interno del sistema di difesa aerea dell'Unione Sovietica.
He had second level security clearance right under the members of the Politburo.
E godeva di quello che si chiama un certificato di sicurezza di secondo livello, ossia appena sotto quello dei membri del Politburo.
His wife was a leading physician in one of the big hospitals in Moscow.
Sua moglie era un eminente medico in uno dei più conosciuti ospedali di Mosca.
His children went to the best school in Moscow.
I suoi figli andavano nelle migliori scuole di Mosca.
You couldn't get any higher than this in the Soviet Union.
Non si poteva andare più in alto di così, arrivare più in alto di così nell'Unione Sovietica.
What changed him?
E cosa lo ha cambiato?
What happened inside his head to give him?
Cos'è accaduto nella sua testa?
Different picture of the Soviet Union from the one with which he had grown up.
Per far sì che il suo quadro, la sua visione della Russia o dell'Unione Sovietica piuttosto cambiasse rispetto a quella che era la sua visione sovietica originaria.
How did the map inside his head of his world begin to crack?
Come è successo che siano apparse crepe in quella che era la sua mappa o schema mentale del mondo esterno?
That's what fascinated me about this story.
Ecco l'aspetto che mi ha affascinato di questa vicenda.
A serious novelist is interested in how human beings are changed as they go through their lives.
Un romanziere serio è interessato a come nella loro esistenza gli esseri umani cambiano, come subiscano cambiamenti man mano che vivono.
We grow up inside one world.
Cresciamo in un mondo.
We meet a different world.
Incontriamo un mondo diverso.
Something happens inside us.
E qualcosa al nostro interno accade.
That's what I'm trying to explore in my novels.
Ecco quanto cerco di esplorare nei miei romanzi.
And that's what I try to explore in this true story.
E quanto cerco di esplorare in questa vicenda vera.
Volevo aggiungere una domanda, perché io ho avuto la fortuna di intervistare Chaim Potok alcuni giorni fa e a un certo punto lui mi ha detto che in America c'è chi ha, nella comunità ebraica, c'è chi ha completamente dimenticato ciò che è accaduto al popolo ebraico anche in questo secolo e chi ricorda. E lui mi ha risposto: io scrivo per quelli che ricordano. Ecco, io volevo chiedergli perché invece non per quelli che non ricordano più, affinché ricordino.
I'm getting to that subject.
Arriverò a questo punto.
In my future books.
Nei miei libri futuri.
Thank you. As a matter of fact, Garzante very recently published a small novella, a novella of mine.
Sta di fatto che Garzanti di recente ha pubblicato una mia novella.
About exactly that subject.
Precisamente su questo argomento.
An individual who forgot completely his beginnings, his Jewish beginnings.
Una persona che si era completamente dimenticata dei suoi inizi, inizi ebraici.
And returns to them because of something that happens to him.
E vi ritorna per un qualcosa che succede al suo interno.
In Italian, the title is The Teacher of War.
E in italiano il titolo è The Teacher of War.
Now, I have to warn you, it's a difficult little book.
L'insegnante della guerra, tradotto letteralmente, e vi devo avvertire.
Della guerra, maestro.
Maestro della guerra.
Isn't that the teacher of war, the professor of war? It's a difficult book because it's a difficult subject.
E vi devo avvisare, è un libro molto arduo perché l'argomento è arduo.
It's worth reading.
Ma vale la pena di leggerlo.
In un articolo di Doninelli c'è una frase che mi ha molto colpito, dove si dice: il popolo eletto è diventato un popolo di orfani. Io vorrei chiedere a Potok se questo vale anche, cioè è stato vissuto e percepito dagli ebrei americani, non quelli arrivati dopo, ma quelli che erano lì. Ossia, se il taglio avvenuto in queste Toledot è stato vissuto, il taglio di una generazione. E questo mi spinge a chiedergli anche un'altra cosa. Sappiamo che alcuni, come per esempio Yoshua, sono negativi sul Galut, sulla Golà, sul Goles, diciamo come vogliamo, la diaspora. Ora, proprio l'esistenza della Golà americana mi sembra un elemento che non è solo un caso della storia, ma che rappresenta quello che Stefano Levi della Torre dice, ossia che nel popolo ebraico il due è importante, quindi la terra, Eretz Israel e il Galut, che il due, che la polarità è anche queste e quelle sono parole del Dio vivente, altra interpretazione e così via. E allora vorrei sapere qual è il pensiero dell'autore non sull'esistenza della Golà, che tutti sappiamo che esiste, ma sui valori della Golà.
Jews are orphans.
Diaspora, sì.
Jews are orphans in the sense that all through history until the modern period, Jews were the other.
Possiamo dire a questo riguardo che gli ebrei fino alla storia recente sono sempre stati l'altro.
They stood as that people against whom the major culture defined itself.
Praticamente si presentavano come coloro nei confronti dei quali le varie culture, le varie grandi culture si definivano.
The major culture had its boundaries.
La grande cultura aveva i suoi limiti, i suoi confini.
And the Jewish people were beyond that set of boundaries.
E gli ebrei erano coloro che erano al di là di questa serie di confini.
In that sense, the Jews were the orphans of history.
E in questo senso gli ebrei erano gli orfani della storia.
A powerless, defenseless people living outside history.
Gente inerme che viveva al di fuori della storia.
living on the strength of its own memories, its own culture, and its own dreams for its own future.
Affidandosi soltanto alla propria memoria, ai propri ricordi, alle proprie tradizioni e ai propri sogni riguardo al futuro.
Both cultures believed in God.
Entrambe le culture credevano in Dio.
Both cultures believed that the most important thing for the individual to do was follow the word of God.
Entrambe le culture erano convinte che la cosa più importante da farsi per il singolo era seguire la parola di Dio.
Both cultures believed in life after death for those who followed the word of God.
Entrambe le culture credevano nella vita dopo la morte per coloro che seguivano il verbo di Dio.
Both cultures believed in punishment after death for those who did not follow the word of God.
Entrambe le culture credevano nel castigo per coloro dopo la morte per coloro che non seguivano il verbo di Dio.
Both cultures believed in revealed texts.
Entrambe le culture credevano in testi rivelati.
Despite all that, the Jewish people was outside the boundary, the border, of the main culture, which was Christendom, the civilization we call Christendom.
Eppure, gli ebrei rimanevano al di fuori dei confini, appunto, di questi limiti di questa grande cultura nota come cristianesimo.
All of that changed in the modern period.
E tutto questo è cambiato nell'era moderna.
It changed for the broad world, for the world of Christendom, with the coming of Newton, all the people we know about.
E questo è cambiato per questo mondo lato, il mondo del cristianesimo, con la venuta, per esempio, di Newton.
The French Enlightenment.
L'illuminismo francese.
The German Enlightenment.
Quello tedesco.
Darwin. All the people who made the modern world.
Tutti coloro che plasmarono il mondo moderno.
Nothing is the same in the modern world.
Nulla più è lo stesso nel mondo moderno.
The Jewish tradition shared that transformation inside itself. It too was affected by the modern world.
E anche la tradizione ebraica condivise questo mutamento, fu toccata al proprio interno da questi mutamenti.
And one of the most powerful forces that comes to us from secularism in the modern world is the force we call nationalism.
E la forza più potente che ci raggiunse, la forza più potente terrena, secolare, fu quella del nazionalismo.
In place of Christendom and its various states, you have nation states.
E al posto del cristianesimo con i suoi vari stati, abbiamo gli stati-nazione.
Zionism is Jewish nationalism.
E il sionismo è praticamente il nazionalismo ebraico.
Nationalism, by definition, is a powerful, radical force.
Il nazionalismo, per sua definizione, è una potente forza radicale.
I know a little bit about Italian history. Italian literature was something I read when I was young and growing up, all the way from Petrarch to Boccaccio, to Salone, to Moravia, and so on. I know what went on in Italy to unite Italy. Italian nationalism was a powerful, radical force, yes?
Dalle mie conoscenze che ho della storia italiana e che risalgono innanzitutto alle mie letture degli autori italiani, da Petrarca fino a Silone attraverso Boccaccio, e ho letto della unificazione dell'Italia, e correggetemi se sbaglio, interviene anche qui questa potente forza radicale che è il nazionalismo nel quadro di questa unificazione.
So was Zionism.
Ecco, sionismo.
A powerful, radical force whose purpose it was to end the horrors of the diaspora, the suffering of the diaspora, and bring the Jews back to a nation state.
Ecco, il sionismo, questa potente radicale forza che volle porre fine al dramma, alla tragedia della diaspora e riportare il popolo ebraico in una realtà di una nazione unificata.
And now that it has succeeded, it begins to understand that it has to rethink, it has to reconsider, it has to think again about its relationship to the diaspora.
E ora che c'è riuscito, deve riconcepire, ripensare il proprio rapporto con la diaspora.
It is beginning now to enter into dialogue with.
E sta istituendo un dialogo con.
The Jewish people who will not come to the state of Israel.
Con gli ebrei che non andrebbero a stare in Israele.
And the most powerful Jewish community.
E la comunità ebraica più potente.
Is American Jewry.
È quella americana.
And a dialogue is now developing between these two Jewries, Israel and Western Jewry.
E quindi si sta instaurando un dialogo fra queste due ebraicità, quella del Medio Oriente e quella occidentale.
And we'll see where it goes.
E vedremo dove andrà a parare.
Grazie. E adesso io le rivolgo una domanda, diciamo, che interessa a me innanzitutto come scrittore, ma che mi sembra che abbia una valenza che va molto al di là dell'interesse letterario. I suoi personaggi sono uomini di oggi, ben radicati dentro il mondo occidentale. Sono generalmente uomini realisti, personaggi che si assumono delle responsabilità di fronte alla realtà. Ma il significato oggi prevalente della parola realismo pone l'accento su un significato cinico, quasi che essere realisti significasse essere cinici. Lei invece mi sembra che proponga un'altra strada nel rapporto tra la coscienza e la realtà, cioè di una sorta di pedagogia della realtà, di cammino attraverso il quale l'uomo può prendere coscienza di sé. È una lettura giusta? C'è del giusto in questa impressione, come di forza, di positività, di virilità?
Yes.
Sì.
Inside modern writing there is a big conflict.
All'interno della scrittura moderna, dello scrivere moderno, c'è un grande conflitto.
There are those writers today who say you cannot write any kind of story at all.
Ci sono scrittori che dicono non si può assolutamente scrivere una storia di sorta.
A story by its very nature is a fraud. Fraud, F-R-A-U-D, it's a fake.
Una storia, proprio per sua stessa natura, dicono, è una frode, una mistificazione.
Life doesn't come to us in beginning, middle and end. Life is not clean, neat, like a story.
La vita non avviene in maniera pulita, netta, con un inizio, un centro e una fine.
Think about it for a minute, how events come to you from here and from there and from everywhere. And it's when you try to communicate those events that you make a story of those events.
Pensate un attimo a come gli eventi, gli avvenimenti della vita, gli accadimenti vengono a voi di qua, di là, da un'altra parte ancora. Ed è quando voi provate a comunicarli, a narrarli, che costruite una storia.
And there are those writers today, especially post-modernist writers.
Poi ci sono altri autori, in particolare quelli postmoderni,
who say that any effort on the part of a writer to write a story,
che ogni sforzo fatto da uno scrittore per scrivere una qualsivoglia storia,
is a fraud.
È una frode.
Now, I am not on that side.
Io non mi trovo su questo versante.
I think that writing requires a story.
Io penso che la scrittura, lo scrivere, richieda una storia.
I think the story is the vision of the writer working on this mass of experience that he or she shapes out of his or her own heart and soul.
Ritengo che la storia sia un intervento dello scrittore o della scrittrice su questa massa di eventi e avvenimenti che lui appunto plasma dal profondo del proprio cuore.
I was 16 years old.
Avevo 16 anni.
And I read two powerful stories that changed my life.
E lessi due poderose storie che cambiarono la mia vita.
One was a novel about upper class English Catholics.
Uno, un racconto, un romanzo, una storia riguardava cattolici inglesi di classe superiore.
The second was a novel about middle class Irish Catholics.
Un secondo racconto parlava di cattolici irlandesi di classe media.
The first was Bride's Head Revisited by Evelyn Waugh.
Il primo era di Evelyn Waugh.
And the second was A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce.
E l'altro era il noto romanzo di James Joyce.
I was a nice Jewish boy in New York City.
E io ero un bel ragazzino ebreo di New York City.
All I knew was my Jewish world.
E tutto quello che conoscevo era il mio mondo ebraico.
All morning I'd go to school and study Talmud.
Tutte le mattine andavo a scuola e studiavo il Talmud.
All afternoon I'd study my secular subjects.
Al pomeriggio studiavo le materie terrene.
I'd go home, I'd have supper, I'd do my homework, I'd go to sleep.
Tornavo a casa, mangiavo la cena, facevo i compiti e andavo a dormire.
Month after month, year after year, that's the way I live.
Mese dopo mese, anno dopo anno, vivevo così.
You can imagine I knew a lot about upper class English Catholics.
Potete immaginarvi cosa potessi sapere del ceto superiore cattolico inglese.
These two books came across the ocean and entered my life.
Questi due libri solcarono l'oceano e entrarono nella mia vita.
They were stories.
Erano storie.
They affected the map inside my head.
E influirono sulla mappa nella mia mente, all'interno della mia testa.
The map that had been formed by my family, by my tradition, by my teachers. We all have such maps somewhere between our ears.
La mappa che avevano disegnato i miei genitori, la scuola, i miei insegnanti, la tradizione, e tutti noi abbiamo queste mappe nelle nostre teste, fra le nostre orecchie.
Stories from another culture affected my relationship to my own culture.
Storie di un'altra cultura influirono sul mio rapportarmi con la mia propria cultura.
That's a clash of cultures.
Ecco uno scontro fra culture.
And that's what I'm writing about.
E io scrivo di questo.
And I'm writing about it by telling stories.
E scrivo di questo raccontando storie.
quello che ha detto ora Potok, si potrebbe anche dire della Bibbia. Storie di altre culture hanno agito sulla Bibbia. Pensate solo ai primi 11 capitoli della Genesi e all'azione che hanno avuto i poemi babilonesi su questi capitoli. Sempre storie di un'altra cultura. E questo mi rende ottimista sul cammino di Potok in Italia, dove ebrei ce ne sono pochi, non diciamo cattolici o cristiani, diciamo non ebrei, sono la maggioranza, e quindi sono, diciamo così, materia di, su cui si può imprimere il discorso di Potok, molto di più che su mezzi ebrei o ebrei. Racconterai ai tuoi figli. Il racconto è il veicolo della fede ebraica, però dura di più della fede. In questo senso un romanzo di Potok o un racconto di Singer va più in là, sia come perimetro di, diciamo, di pubblico, sia anche come preservazione del passato. Un problema che alcune volte ho dovuto affrontare nelle mie lezioni è questo: che cosa dire di un ebreo che non crede, per ragioni storico-critico, quel che volete, nel Matan Toratenu, nel dono della Torah sul Sinai, e quindi non si sente né credere ai precetti? E io ho sempre risposto: li racconti. Se non si sente di eseguirli, li racconti ai suoi figli, perché è un tesoro che ogni generazione può far rinascere. E tant'è vero che, per rifarci ad autori ebrei italiani, penso a Bassani e soprattutto a Primo Levi, che sono due autori, erano due autori non religiosi, hanno trasmesso un tesoro di ebraismo. Pensate solo a quel racconto di Primo Levi che si chiama Argon e che è nel libro intitolato Il sistema periodico. Ha fatto qualche cosa che sulla linea dei Pirkei Avot, Moshe kibel Torah misinai umesarau, Mosè ricevette la Torah dal Sinai e la trasmise. E Primo Levi la trasmise ai suoi lettori. E Potok trasmette ai suoi lettori. E questo forse è contraddittorio, ma l'ebraismo vive di contraddizioni. Vorrei concludere la mia parte raccontandovi una piccola storia. C'erano due discepoli di Talmud, di scuola talmudica, di Yeshiva, che discussero un intero giorno per scoprire, per decidere se Dio esiste o non esiste. E giunsero alla conclusione che Dio non esiste. Però avevano la gola secca dopo e si fecero portare da bere. E prima di bere uno dei due disse una berakà, una benedizione. E l'altro gli disse: ma non abbiamo concluso che Dio non esiste? E il primo rispose: che c'entra? Questo è molto ebraico.
I'm 2 minutes behind you here, so be patient.
Un po' di pazienza, sono 2 minuti indietro rispetto a voi.
I'll tell you what the reality is as far as I'm concerned as a writer.
Vi posso dire quello che penso io sia la realtà per quanto riguarda me, scrittore.
The reality is that every single one of us grows up inside a small and particular world.
La realtà è che ogni singola persona, ognuno di noi cresce in un piccolo mondo proprio particolare.
We learn the value system of that world.
Apprendiamo il sistema dei valori di questo piccolo mondo.
In the pre-modern period, that was all we ever learned.
E nel periodo premoderno questo era tutto quello che noi avevamo imparato.
You were born, you lived, you died inside your small and particular world.
Si nasceva, si viveva e si moriva all'interno del proprio piccolo mondo particolare.
You never met a stranger in your entire life.
Non si incontrava mai uno straniero in tutta la propria esistenza.
Most people never traveled more than 25 miles from where they were born.
E la maggior parte non viaggiava più di 25 miglia dal posto in cui era nato.
Today every one of us grows up in a small and particular world. That's reality.
Oggi tutti noi nasciamo e cresciamo in un piccolo mondo particolare, questa realtà.
A family.
Una famiglia.
A neighborhood.
Il vicinato.
A secular tradition or a religious tradition.
Una tradizione terrena o una tradizione religiosa.
No one is born alone, we are all born in relationship.
Nessuno di noi nasce solo, tutti nasciamo in rapporto.
We learn the values of that small and particular world.
Impariamo i valori di questo piccolo mondo particolare.
And then very early on in our lives, we begin to hear about and encounter other ways of thinking the human experience.
Però molto presto nelle nostre esistenze cominciamo a conoscere altre modalità di vivere l'esistenza.
Strange family moves into the neighborhood, you become friends with their children.
Una strana famiglia si trasferisce nelle nostre vicinanze e facciamo amicizia con i bambini.
Turn on the television set.
Accendiamo il televisore.
Go to school.
Andiamo a scuola.
The world is filled with alternate ways of living your life different from the way you were taught by your small and particular world.
Il mondo è pieno di esempi di vite vissute in modo alternativo a quello in cui noi viviamo, in cui ci fu insegnato il nostro piccolo mondo particolare.
We think this is a normal way to live.
E pensiamo che questo sia un modo normale di vivere.
It's not more than 200-300 years old.
No, avrà soltanto 300 anni.
Now we encounter other realities different from our own.
Noi dunque,
in a variety of ways.
Noi dunque incontriamo queste altre realtà diverse dalla nostra in una grande varietà di modi.
I'm writing about people at the heart of a small and particular world who really know that small and particular world, and it makes no difference what that world is. Jewish, Catholic, Protestant, secular, Eskimo, Indian. I get letters from all over the world. It's the same dynamic everywhere. I'm writing about people who grow up in the heart of their small and particular world.
Io scrivo di persone che sono nate e cresciute all'interno, nel cuore di questo piccolo mondo particolare, ma non importa, perché io personalmente ricevo lettere da tutte le parti, siano essi eschimesi piuttosto che cinesi o di qualunque altra parte del mondo. Poco cambia, la dinamica è la stessa. Noi cresciamo all'interno di questo piccolo mondo particolare.
I repeat, it makes no difference what your world is. The dynamic is the same.
Ribadisco, non c'è differenza in quello che può essere il vostro piccolo mondo. La dinamica resta la stessa.
You grow up inside that world, and as you grow, you begin to encounter elements from the heart of the general culture in which we live. I'm not talking about the pop culture, the surface culture, the la-la culture that comes and goes. I'm talking about elements at the heart of this general culture.
Cresciamo in questo mondo particolare e poi andiamo a crescere, a diventare grandi in questo all'interno di questa che io chiamo la cultura generale, che non è la cultura pop, la cultura lalla, qualunque altra cultura che passa e va. No, parlo di questa cultura generale permanente.
I'm talking about Newton, about Voltaire, about Kant, about Darwin, about Freud, about elements of the general world that have utterly changed the way our heads think the human experience.
No, parlo di Freud piuttosto che di Newton, piuttosto che di Kant, piuttosto che di Voltaire. Parlo di quella cultura che ha profondamente inciso sul nostro modo di pensare.
And it makes no difference whatsoever whether you have or have not read Kant or Voltaire, whether you know nothing or everything about Newton. It doesn't matter. These people are the world in which we live today. Their thinking is part of the air that we breathe.
E poco importa che voi abbiate letto o meno Newton piuttosto che Kant piuttosto che Voltaire, loro ormai sono parte di questo mondo, di questa cultura, sono l'aria che respiriamo.
So, growing up inside the heart of one world, encountering these and other elements from the heart of the general world, I call that kind of confrontation a core. C-O-R-E, a core to core culture confrontation. And that's what I'm trying to explore in my books.
E ribadisco ancora una volta, nasciamo nel cuore della nostra cultura e poi ci dobbiamo confrontare, ci incontriamo con il cuore di questa cultura generale. E da qui scaturisce quel confronto fra questi due nuclei, nucleo contro nucleo. E io intendo nei miei racconti esplorare questo confronto.
That's my reality.
Questa è la mia realtà.
That's the reality of most people.
La realtà della maggior parte della gente.
Who have had any kind of significant education.
Che ha avuto una sorta di educazione significativa.
That's the subject of my stories.
Ecco l'argomento delle mie storie.
Vedo che si è fatto tardi, quindi le molte domande che erano sul quaderno, sul foglio, vanno ridotte. C'è una domanda che mi preme già da tanti anni e che è cresciuta leggendo le sue opere. La modernità e soprattutto il mondo contemporaneo, soprattutto negli ultimi decenni, ha proceduto a una distruzione del significato della parola tradizione. A questa si è sostituito quello che Pasolini, un scrittore, grande scrittore italiano, chiamava l'omologazione. Un esito di questa scomparsa della tradizione è la scomparsa quasi totale, non dico totale, per fortuna, perché qualcuno siamo riusciti e riusciamo a incontrarlo, ma la quasi totale scomparsa di maestri, perché la tradizione si trasmette attraverso dei maestri. Ecco, le sue opere sono piene di maestri, maestri che non sono più come i rabbini di Singer. Sono maestri con cui si ha un rapporto drammatico, talvolta conflittuale. Volevo chiederle qual è l'importanza del maestro e dei maestri nella sua formazione e chi sono stati i suoi maestri.
Very important indeed. Some of my great teachers were Talmud teachers, Bible teachers, and teachers of literature as well.
Molto importante, alcuni fra i miei maestri sono stati maestri di Bibbia, maestri di Talmud o maestri di letteratura.
The most important thing about the modern period is a word with four letters.
La cosa più importante del periodo moderno è una parola di quattro lettere.
It's a new word.
Una nuova parola.
It's the word self. S-E-L-F.
La parola self, che si può tradurre il sé in italiano.
Nobody was a self in the pre-modern world.
Nell'era premoderna nessuno era un sé.
With the possible exception of two individuals.
Con l'eccezione forse di due individui.
Socrates, and we know what happened to him.
Socrate, e sappiamo cosa gli è successo.
And maybe Saint Augustine.
E forse Sant'Agostino.
Anybody else who tried to be a self was destroyed.
Tutti gli altri che cercavano di essere un sé, un individuo, furono distrutti.
People were individuals, but your destiny was decided for you by the community in which you lived.
Si era certo individui, ma il nostro destino era segnato dalla comunità in cui si viveva.
To be a self means to be against the community.
Essere un sé voleva dire essere contro la comunità.
How can you be a self and at the same time be in community?
Com'è possibile essere se stessi e nel contempo rimanere all'interno della comunità?
That's what Danny Saunders is trying to do in The Chosen.
E quanto Danny Saunders cerca di fare nell'Eletto.
That's what Reuven Molter is trying to do in The Promise.
Quanto cerca di fare appunto Reuven Molter nella Promessa.
That's what Asher Lev is trying to do in My Name is Asher Lev.
E quanto cerca di fare Asher Lev in Il mio nome è Asher Lev.
All of these individuals had great teachers.
Tutti questi individui hanno avuto grandi maestri.
Who represent the community.
Che rappresentano la comunità.
These young people discover that they are selves.
E questi giovani scoprono di essere individui, di essere sé.
They are trying somehow to find a place for themselves.
E in qualche modo cercano di trovare un posto per se stessi.
In dialogue with their teachers and their communities.
In dialogo con la propria comunità e i propri maestri.
Now, this is dangerous stuff.
E questo è qualcosa di pericoloso.
And I want to show you how interesting and dangerous it is by telling you a story with which we'll end the evening.
E intendo mostrarvi quanto questo sia interessante e pericoloso nel contempo, raccontandovi una storia a chiusura della serata.
A few months after I finished A Portrait of the Artist as a Young Man, I told my father that I would probably spend my life writing stories.
Pochi mesi dopo aver concluso la lettura di Portrait of the Artist as a Young Man di Joyce, disse mio padre che intendevo scrivere storie.
My father was a very religious man, a chassid.
E mio padre era un cassidaco molto religioso.
He was so angry.
Ed era così furioso.
He wanted me to become one of those teachers.
Voleva che io diventassi uno di questi maestri.
He wanted me to teach Talmud in a Jewish academy of learning.
Voleva che io insegnassi il Talmud in un'accademia delle scienze ebraica.
My mother was also very religious.
Anche mia madre era molto religiosa.
But she had gone to a gymnasium in Vienna during the First World War. So she was a bit more sophisticated and modern than my father.
Ma aveva frequentato un ginnasio viennese durante la Prima Guerra Mondiale, quindi era un attimo più sofisticata, per così dire, di mio padre.
I told her one night that I wanted to spend my life writing stories.
Le dissi una sera che volevo passare la mia vita scrivendo storie.
She looked at me.
Mi guardò.
She said, "You want to write stories, darling?"
E mi disse, "Vuoi scrivere storie, tesoro?"
"You'll be a doctor on the side, you'll write stories."
Allora, tu sarai dottore e lateralmente, come attività collaterale, scrivi storie.
She told me once, when My Name is Asher Lev was published.
Mi disse una volta, quando Il mio nome è Asher Lev fu pubblicato,
that she was down during the cold time of the year in a city called Miami Beach.
Che durante la stagione fredda era andata a stare in una città chiamata Miami Beach.
And when the book came out into the bookstores,
e quando il libro apparve nelle librerie,
people started to buy the book.
La gente cominciò a comprarlo.
And they discovered that there was somebody named Potok somewhere in the area.
E la gente cominciò a scoprire che c'era un tal Potok da qualche parte in zona.
So they started looking for my mother.
Quindi cominciarono a cercare mia madre.
And they found her.
La trovarono.
And they began to bring their books to my mother for her to sign.
E cominciarono a portare i libri da lei perché li firmasse.
And she told me she sat on her beach chair signing.
E racconta che passò il tempo seduta sulla sedia a sdraio in spiaggia.
Molly Potok, mother of the author Chaim Potok.
Firmando Molly Potok, madre di Chaim Potok.
Now, for the longest time, I wasn't sure whether or not to believe that story.
Per molto tempo non ero sicuro se credere a questa storia.
Until one evening,
finché una sera,
told the story.
Raccontai questa storia.
During a lecture somewhere in the Midwest of the United States.
Durante una conferenza da qualche parte nel Midwest statunitense.
And when I was finished and people were leaving the auditorium,
e quando terminai e la gente stava lasciando la sala,
a sweet little old lady came over to me with a copy of My Name is Asher Lev.
Una dolce vecchietta venne da me con una copia di Mio nome è Asher Lev.
And there was my mother's signature.
E c'era la firma di mia madre.
And she asked me to sign under it Chaim Potok, son of the mother Molly Potok.
E mi chiese di firmare il libro Chaim Potok, figlio di Molly Potok.
Thank you.
Grazie.
Thank you.
Dice un libro che forse non fa parte immediatamente della tradizione di Chaim Potok, il libro della sapienza. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito dall'alto? Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito. Essi furono salvati per mezzo della sapienza. Ciò che ha detto prima Chaim Potok quando diceva: ognuno di noi nasce dentro una sua cultura che è definita storicamente, geograficamente, entro limiti brevi, ma il destino è quello di un incontro che è sempre anche uno scontro. Lui dice: al centro della mia opera c'è lo scontro delle culture, ma un incontro che non sia anche uno scontro sarebbe un incontro per modo di dire. Ma lui dice: la dinamica attraverso cui da una parte e dall'altra eschimesi, ebrei, cattolici, è la stessa, esiste, è quella che la Bibbia chiamava il cuore dell'uomo. Io credo che moltissimi giovani cattolici siano qui presenti non perché innanzitutto sono interessati all'ebraismo, magari questo anche successivamente, ma perché hanno incontrato nella sua opera, nei suoi libri, questo cuore che appartiene al suo popolo come al nostro, tant'è vero che i cristiani più con la coscienza più profonda, come anche ha detto il Papa, cioè noi siamo fratelli minori e ci sentiamo in qualche modo parte del suo popolo. Io credo innanzitutto per questo grande cuore che le sue opere ci testimoniano. Grazie ancora.
Thank you.
Scusate, ci sono due avvisi. Il Centro Culturale di Milano ha pubblicato il programma delle sue attività per il 98-99. Ci saranno più di 60 avvenimenti, incontri, giudizi, discussioni su tanti temi e con ospiti di grande importanza. Annuncio da subito, scusate, dovete lasciarmelo dire, non coprire le mie parole, che a metà ottobre ci sarà l'esposizione di 100 immagini su Madre Teresa di Calcutta, scattate da un grande artista giapponese. Grazie.